Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 455 di Boldolai, che è in balia degli eventi perché volevamo fare la preview del Play-in Tournament Ovest. Ok, a Est siamo appunto in attesa di vedere cosa succede nelle quattro partite che si stanno giocando in questo momento e che includono le quattro squadre, perché sappiamo quali saranno, ma non quali sfide avverranno, che si giocano quei quattro posti. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Ciao Fleccio, intanto.
Ciao Fazio, ciao a tutti. Buonasera
Ciao Nick.
a tutti. Un
Ciao Sho.
buon saluto a tutti. Un
Un cosa?
buon saluto.
Vabbè, fa niente. Ciao team.
Ciao a tutti.
Allora, tra l'altro stavo guardando che ci sono delle cose meravigliose, tipo che la partita dei Bucks e dei Cavs la sta giocando il quinto quintetto di Bucks, ma c'è in campo Jrue Holiday perché, o meglio, c'è in campo, ha giocato 8 secondi perché aveva bisogno di raggiungere un numero minimo di partite e di arrivare praticamente a un certo numero di rimbalzi per poter raggiungere un bonus e quindi in sostanza è andata che ha messo piede in campo, ha fatto la pagliacciata, si è levato di torno e basta. E questa cosa è veramente imbarazzante. A
Vedi,
parte
già
tutto
Tim avrebbe fatto in modo di non metterlo in campo per non fargli raggiungere quei bonus.
probabilmente così.
Comunque,
A parte tutto, dimmi.
dopo Robofazza c'è Spettro Fleccio che sento con
Sì,
ecco clamore.
infatti ho chiuso un attimo i microfoni a qualcuno, ma poi riapriteli pure. Comunque, a parte questa roba qua, le partite, cioè le squadre in campo sono i Nets che ospitano i Pacers, gli Hornets che ospitano gli Wizards, i Cavs che ospitano i Bucks e gli Hawks che sono a Houston. Diciamo che se tutto va come deve andare, Brooklyn vince, New Orleans, ciao, Charlotte vince, gli Hornets una volta. Atlanta vince a Houston e i Cavs, state le condizioni in cui gioca questa partita, battono i Bucks, quindi vincono tutte, quindi la classifica resta come adesso, cioè Brooklyn 7, Cleveland 8, Atlanta 9 e Charlotte 10, ma ne riparliamo credo fra un'ora o qualcosa del genere. Nel frattempo, prima ancora di passare al Play-in Tournament a Ovest, che comunque è un argomento di attualità, interessante, ci mancherebbe altro. Ci tocca parlare dell'ultima squadra a cui non abbiamo fatto il funerale, perché ci siamo occupati prima dei Magic e dei Pistons, poi dei Thunder e dei Rockets, poi dei Kings e dei Blazers, poi dei Pacers, degli Wizards e dei Knicks. In assenza di Show, ci perdonerà. E manca una squadra a cui fare il funerale. Fleccio, non so se.
Ma dipende dai punti di vista. Secondo me gli abbiamo fatto 5 mesi di funerali e nient'altro.
E noi siamo stati anche educati, tra l'altro, parlandone
Manca una
poco.
squadra a cui
Ecco.
fare il funerale e non i Lakers a questo giro.
Non esatto.
A me.
I poteri forti hanno cassato Fleccio, molto bene.
O
Fleccio.
stavo simulando malamente per non parlarne.
Sì, esatto, sta cosa che gli fa cadere la connessione quando si deve parlare dei Lakers che escono dai
Adesso
play-in.
mi sentite?
Pronto?
Sì.
Prova, prova.
Sì, prova, prova, prego, prego.
Penso che sia la
Prova, prova.
stessa cosa che non ti fa venire
Era un cavo USB più che i poteri forti in questo caso che
in... Cosa gli hai fatto al
E
cavo USB?
si è staccato dal microfono, molto
Ma
semplicemente.
perché l'hai preso con
Perché?
forza appena hai nominato i Lakers?
E perché gesticolavo nervosamente, questa è la dura verità. Vabbè, il fatto che io gesticoli nervosamente anche a molti mesi di distanza dal momento in cui si è capito che non si da nessuna parte rende un po' l'idea del clima che ci può essere attorno a questo funerale, neanche vichingo, funerale, non so, di
Tra
pastori
l'altro,
della
uno dei
steppa.
podcast, credo di The Ringer, è stato chiamato questa settimana al funerale vichingo dei Lakers. Io ho riso molto, perché siamo arrivati noi in anticipo di 4 anni su sta cosa, ma fa niente.
Esatto,
Ah,
già
io lo
been there,
chiamerei
done that.
tipo il funerale ghanese dove c'è la gente che balla solo con la bara.
Non era nigeriano, vabbè,
Non lo
quel che
so,
è, fa
comunque.
niente.
Sì, no, rende un po' la cifra il fatto che Stanley Johnson sia arrivato e abbia detto: sì, comunque, queste ultime settimane sono state un delirio. C'era veramente scarso impegno, scarsa professionalità. Ecco, Stanley Johnson, non Karl Malone o un veterano storico, uno che ecco, di NBA di alto livello ne ha assaggiata veramente, veramente poco.
Allora, facciamo così per fare un po' d'ordine. Fleccio, questa rientra nella tua, vabbè, in assoluto non lo so, ma tra le tre peggiori stagioni dei Lakers di tutti i tempi, secondo te?
Sì.
Lascia stare le aspettative, poi ci arriviamo, in assoluto.
Sì, sì, ampiamente.
Ok. Come dire, il worst case scenario di inizio stagione era meno peggio di così?
No, credo che il worst case di inizio stagione fosse il play-in. Cioè, non arrivare neanche al play-in è sotto proprio il...
Ma io credo nessuno ipotizzava nemmeno il play-in come worst case, dai.
No, sono d'accordo, ma...
No, dici, può stare, considerando l'hai fatto l'anno scorso, sì. Direi che worst case era...
Esatto, cioè, ma proprio worst.
Sì,
okay. D'accordo. Ok, io faccio delle domande a caso, poi se qualcuno vengono in mente altre cose facciamole, giusto per non far parlare Freccia un quarto d'ora, che tanto queste cose l'ha già detto un miliardo di volte. Se togli, e questo poi è un discorso su cui torneremo fra un po', se togli da quella maglia quei colori e quel nome, LeBron è un All-NBA? Cioè un giocatore che segna 30 punti a partita in poco più di metà delle partite in una squadra di merda?
Ma sì, questo... Cioè se LeBron è sempre... Forse un altro giocatore no. Se, non so, DeRozan no. Se è comunque LeBron, secondo me sì. Perché okay. che è LeBron.
Okay. Ma c'è anche il discorso di playmaking che non è secondario. Cioè ho visto su Reddit, mi sembra, in settimana, nel discorso che facevano di 2 anni fa, che Bradley Beal era leading scorer, non ha fatto l'anno della bolla, non ha fatto l'NBA, nonostante fosse leading scorer. Dice, perché LeBron, anche vincesse lo scoring title, dovrebbe essere un NBA? Secondo me perché LeBron è un sistema offensivo. Cioè, i Lakers senza LeBron non sanno veramente come muovere il pallone, quindi c'è anche questa cosa qui, non è solo
chiaro?
Il per segnare.
Chiarissimo.
Sì.
Il modo in cui LeBron ha approcciato la seconda metà di questa stagione, cioè difesa stile non si toccano i morti, ma Kobe ultime stagioni, e gioco centro così metto insieme i numeri, come dire, è una grande macchia per citare dei sommi?
No, secondo me no, perché insomma il gioco centro più che un'idea sua, secondo me è stata un'idea di Vogel che stava abbastanza finendo le carte, se le ha giocate un po' tutte, e sulla tutta l'assenza di difesa sì, è una colpa, non è una grande macchia, perché comunque anche difendendo per la sua vita non credo che sarebbe cambiato molto a livello di stagione dei Lakers, di cose serie, ecco. Magari vincevi tre partite in più, però al netto di quello era un disastro comunque.
Ok, altre curiosità che avete di questo tipo?
Vai.
No, io volevo capire da Fleccio come vede la scusa che hanno usato praticamente tutti, in primis Anthony Davis, degli infortuni, perché poi abbiamo visto che in realtà altre squadre hanno avuto ben più infortuni, però i play-in piuttosto che i play-off li fanno, li stanno facendo e ci andranno. Cioè, quanto questa percezione e questa scusa che si sta utilizzando negli infortuni rischia di essere poi anche vincolante sul prossimo anno, per dire, vabbè, allora riproviamoci con Anthony Davis, che magari è più sano, con LeBron, che sarà più sano anche lui magari, e con Westbrook, perché poi qualcuno potrebbe dire, ok, però non li abbiamo avuti sani per tutta la stagione, vediamo se effettivamente tutti e tre sani per la fine di questa squadra è quello che doveva essere, quindi una squadra da contender, mentre invece è stata costruita male e la colpa è quella.
Chiaro. Ma allora dipende una scusa per cosa, cioè se il concetto è una scusa perché non abbiamo fatto il play-in, ecco, con LeBron e Anthony Davis per 82 partite questa squadra ai play-off ci andava. Credo di sì, però non sarebbe, se invece la scusa è la scusa per non essere stati da titolo, ecco, quello no, perché anche con LeBron e Anthony Davis questa squadra andava ai playoff, usciva al primo turno in massima serenità contro i Suns di turno, quindi dipende scusa per cosa, certo. La differenza tra una rosa costruita male e una rosa che fa un disastro epocale, come ha detto Faz, cioè una delle peggiori tre stagioni di tutti i tempi, la fanno che ha un roster costruito male, ci aggiungi anche che comunque questa è una squadra che senza LeBron e o Anthony Davis cala di parecchie tacche, per come è normale che sia, per come è stata costruita, per come è stata pensata, e quindi passi dall'essere una brutta squadra a una squadra disastrosa. Però sarei stata comunque una brutta squadra che andava male, cioè facevi come l'anno scorso sostanzialmente, qualcosa di meno forse.
Però cioè, 82 partite di LeBron e Anthony Davis, in quale universo parallelo?
E quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso.
Quello non solo quello, cioè, mi viene da dire, tu fai una squadra che è estremamente top heavy, perché tutti fondamentalmente il tuo cap è fatto da tre giocatori e il resto di accozzaglia. Il resto della accozzaglia la fai da gente molto molto vecchia o fisicamente dubbia, e poi tiri fuori la squadra di infortuni. Cioè, secondo me l'infortunio lo metti ampiamente in conto quando fai questo roster.
Però chi ha tirato fuori gli infortuni?
Io non ho mai Davis.
Sentito... appunto, ma io non ho mai sentito Pelinka non esiste.
No,
l'hanno accumulato, credo.
No, Anthony Davis perché parla di infortuni, cioè lo dovrebbe sapere anche lui.
Anthony Davis perché parla in generale, cioè mi sembra uno che ha una... Ecco, cioè,
considerando che è uno magari... che se rovescia il caffè salta due settimane di partite, mi sembra che parla anche parecchio.
Sì, no,
magari
no, certo,
non l'han detta, magari non l'hanno detta in quei termini lì, ma hanno detto molte volte, vedrete che a fine stagione, se siamo tutti sani, spaccheremo i culi a tutti. Che
no, no, lui a fine stagione ha detto, se non era per gli infortuni...
No, lui diceva non Davis, lui diceva la dirigenza.
Scusami, la dirigenza si può essere.
E quindi è più o meno lo stesso concetto espresso, visto da un'altra angolazione, ma lo stesso concetto. Invece la risposta era no, non è vero, anche quando sarete... che poi non è mai successo, ma anche quando doveste essere a pieni cilindri, comunque questa non è una squadra da titolo, non è una squadra che fa paura.
Io vorrei evidenziare un'altra roba che secondo me è molto più preoccupante, cioè al di là di Westbrook che non ha funzionato, che ti potevi anche aspettare che non funzionasse, a me la cosa che preoccupa molto è che su questa squadra si fanno le pulci a LeBron, che teoricamente avrebbe tipo 37 anni e sarebbe uno di quelli che dovrebbe fare il plus di una squadra, e il giocatore che è nel giro di età dei Jokic e degli Embiid che se la stanno giocando per l'MVP e dovrebbe essere quello, perché quello l'hai pagato e quello andrebbe a segnare a fare, ovvero Anthony Davis, non ha fatto una gran stagione anche quando ha giocato, al di là che fisicamente è messo molto molto male, perché... cominciano a essere un po' ripetitivi le problematiche, varie ginocchia, articolazioni e quant'altro. Anche quando ha giocato, non ha giocato a quel livello lì. E quindi la cosa che preoccupa dei Lakers in ottica futura è che anche tu riuscissi ad assemblare un supporting cast in qualche modo che è molto più funzionale, più sensato di quello che hai assemblato quest'anno. La testa di questa squadra top heavy non è così buona come ti aspettavi. Cioè, secondo me l'arme rossa è questo.
Posso dire che non sono così d'accordo? Sì. Nel senso che i Lakers sapevano benissimo, cioè io credo che LeBron sia già andato oltre ogni ragionevole possibilità per quanto riguarda la tenuta fisica e il livello di gioco dato età e chilometraggio, che Anthony Davis fosse a rischio, mettiamola così, lo sapevano pure i Sassi. Quindi io credo che i Lakers lo sapessero benissimo, ed è uno probabilmente dei motivi per cui hanno provato a prendere Westbrook. Cioè l'idea è sempre stata, a parte, ok, è una stella, è amico degli altri due, eccetera eccetera, l'idea è sempre stata prendiamo Westbrook perché così in regular season ci fa riposare gli altri due. Poi non mi interessa giudicare questa scelta perché l'abbiamo già parlato. Quindi i Lakers lo sanno che LeBron è vecchio e che Anthony Davis è marcio. È anche vero che non possiamo dimenticarci dove sono partiti, cioè i Lakers sono trovati LeBron in mano e sono trovati Anthony Davis praticamente circa in mano, ed era l'unico giocatore di livello vagamente comparabile che poteva permettersi con quello che avevano e che, ripeto, poteva accettare quelle condizioni lì. Quindi io non credo che i Lakers fossero convinti di avere chissà quali altre prospettive. Non si mettono gli asterischi sui titoli, però così come ogni anno c'è qualche condizione particolare, nell'anno del titolo i Lakers hanno potuto giovare di come dire, condizioni poco stressanti per il fisico degli atleti, cioè se erano sempre lì, tanto sonno, riposo tra le partite e così via. Anthony Davis che ha visto la Madonna e ha segnato qualsiasi cosa con i jumper. Questa è una cosa di cui parlavano anche a Nerd Shirot, il podcast di The Athletic. Nella bolla tutti hanno tirato benissimo anche a causa di queste condizioni. Ovviamente chi ne ha giovato di più è stato Anthony Davis. Io Quindi credo che i Lakers, dal punto di partenza di 4-5 anni fa, a trovarsi con un titolo, e LeBron James e Anthony Davis, la rifanno 180 volte su 180, e credo che tutto sommato l'aver preso la strada Westbrook, invece della strada Kuzma, KCP e Buddy Hield, chi diavolo rimaneva non mi ricordo più, sia stato ovviamente rilevante per trovarsi undicesimi e non settimi, ma nell'ottica di contender non sia così diversa, perché comunque dipendi sempre da Anthony Davis e da LeBron, e uno è marcio, l'altro ha 37 anni.
No, ma io su questo sono anche d'accordo. Il mio punto è un altro, cioè, premesso che sono d'accordo con te che i Lakers la rifanno 400 volte, e se non la rifanno sono dei folli completi, perché sono squadre che fanno di ben peggio per arrivare molto meno di quello che hanno fatto i Lakers, quindi assolutamente. Però credo che nell'idea dei Lakers, dei tifosi Lakers, o credo anche della dirigenza Lakers, posso peccare di presunzione e credere che la pensino così, credo che fosse il punto in cui, se LeBron ha 37 anni, questa doveva essere la squadra che piano piano diventava di Anthony Davis, con LeBron a fare da passaggio, e che se non fosse, dico, Anthony Davis 1 e LeBron 2, ma perlomeno 1A e 1B. Quest'anno Anthony Davis non ha fatto l'1B.
No.
È grosso se ha fatto il 2.
Però ecco, cioè, ci sarebbe secondo me a fare una precisazione, nel senso che Anthony Davis è stato sicuramente molto deludente anche quando è stato sano, questo è vero, però è stato molto deludente dal punto di vista offensivo, cioè ha avuto una stagione offensivamente, credo, ai minimi in carriera.
Sì, sì, no, difensivamente è vero, è stato ancora...
Ha avuto una stagione offensivamente offensiva, sì.
Ecco, esatto. Il problema qual è? Che difensivamente ha dovuto fare gli extra. E perché ha dovuto fare gli extra? Perché gli hanno messo attorno un roster con 11 giocatori che non difendevano.
Ok, quindi tu dici, l'attenuante è che se deve difendere un po' meno di così può dare un po' meglio in attacco.
Sì, perché il roster della bolla, lo ripeto per la 165esima volta, era un roster di specialisti difensivi in cui Anthony Davis dava il di più, per la ciliegina sulla torta, ma non era la difesa. E c'era un sistema difensivo, c'erano giocatori difensivi, e Anthony Davis gli veniva chiesto di dare il di più in attacco, e lì poteva anche permetterselo, poi anche con tutti gli altri elementi, il riposo, l'aver potuto stare 2 mesi fermi e quindi recuperare qualche acciacco che lui di solito sempre si porta dietro, eccetera eccetera. Però il problema è anche quello: se tu già hai una squadra top heavy, come dicevi tu, e in più hai bisogno, che non dico per essere forte, per sopravvivere, che entrambi siano al 100% in difesa per 48 minuti per 82 partite, e cioè in più uno ha 37 anni e l'altro è scarsamente affidabile fisicamente, la ricetta non è il massimo. La ricetta dovrebbe essere: io ti do dei giocatori attorno che ti tengano su, e poi tu magari mi devi dare il qualcosa di più nei minuti decisivi. Ma se tu hai bisogno che i tuoi due top heavy ti tengano sulla squadra per tutta la partita, allora fai poca strada, ecco.
E tra l'altro aggiungerei un'altra colpa della dirigenza dei Lakers, al di là di tutto il resto, è stata pensare che, dato che c'era Vogel, che è sicuramente un grande allenatore difensivo, dato che c'era Anthony Davis, qualsiasi difensore o non difensore potesse essere competente. Quindi hanno detto: ah vabbè, sì, ok, una bolla abbiamo stravinto, sacrifichiamo un po' di difesa per l'attacco, va bene. Però questa cosa è diventata talmente estrema che, nonostante Anthony Davis, nonostante Vogel, veramente c'era in campo della gente che non teneva neanche me. Quindi... insomma, è una colpa ulteriore per la dirigenza dei Lakers. Guardiamo un pochino avanti. Fleccio, Vogel salta, ok. Pelinka resta?
Ma allora, Vogel salta anche se non è il primo colpevole. Pelinka, il fatto che resti o non resti non dipende dalle sue colpe, perché come sappiamo tutti, i Lakers non ragionano come le franchigie normali, ragionano in termini di amicizie, rapporti interpersonali, chi è nell'inner circle, eccetera eccetera. Quindi Pelinka salta se qualcuno nell'inner circle si presenta e viene diciamo così riconosciuto come l'uomo più da seguire in quel momento lì, e in questo, come dicevamo anche le settimane scorse, il nome terribile è quello di Rambis, se non un ripresentarsi di Magic, che già sta facendo il giro delle sette chiese per spiegare a tutti che lui aveva ragione, eccetera eccetera, fermo restando che ogni volta che ha detto qualcosa su questi Lakers ha provato le mosse più strampalate, vi compresa quella di Westbrook. Quindi difficile dire se Pelinka salta, dovrebbe saltare se fossero una franchigia normale, non solo una franchigia normale, quindi c'è anche la possibilità che non salti. Mentre però, Vogel, ovviamente, cioè, essendo fuori dal, essendo diciamo così, una pedina senza santi in paradiso, è saltato perché ha le sue colpe, per carità, ma sicuramente non è tra i primissimi colpevoli.
Però Pelinka salta perché c'è qualcuno dall'interno, cioè dall'esterno, che però è più interno di quello che dovrebbe essere, dovendo essere all'esterno, cioè Rembis.
Che cazzo hai detto?
Non ho capito molto bene, ma
no, nel senso, cioè in teoria Rembis non è un interno, è un esterno, che però avendo l'amicizia con la figlia di Bass, eccetera, è molto più interno di quello che dovrebbe in essere.
Rembis va a dare da mangiare i piccioni la domenica e fa la spesa, esatto, il sabato mattina. Esatto.
Quindi dovrebbe essere uno che non c'entra un cazzo, però poi alla fine è uno di quelli che conta di più. Però
provo a riformulare, Show, il concetto di interno e esterno nei Lakers è diverso a quello delle altre franchigie, perché ci sono persone non tesserate che però sono interne alla famiglia Lakers e quindi hanno un peso pur non essendo, diciamo,
esatto, e che stanno cercando di fare le scarpe a Pelinka, che secondo me tutto sommato non ha neanche tutte queste colpe, perché alla fine Pelinka quello che sta facendo, quello che ha fatto, è cercare un po' di accontentare
secondo me Pelinka delle colpe, ma il problema è che Pelinka è stato messo lì per il discorso perché è amico di famiglia, perché era vicino a Kobe, Gini, eccetera eccetera.
Sì, e soprattutto secondo me la colpa è di assecondare un po' troppo quello che diciamo il buon LeBron vorrebbe, perché se no uno direbbe: vabbè, che cazzo ti prendo a fare Westbrook e che cazzo vado a fare il giorno della deadline a Orlando a Disneyland per farmi un giro, mentre magari dovrei stare in ufficio e cercare di portare qualcuno.
No, quella è smentita come cosa.
Vabbè.
C'è rimasto male.
No, però è stato comunque, a prescindere da dove fosse, è stato abbastanza immobile, mentre magari qualcosa poteva provare a fare, non so cosa, però.
Ma quella è l'ultima delle cose, perché lì a quel punto la dirigenza, la proprietà ha detto: per questa stagione qua non spendiamo degli altri soldi, e con un altro discorso. Pelinka, secondo me, è il principale colpevole, perché è stato bravo e anche fortunato a costruire una squadra da titolo, poi però è stato il suo l'input di smantellare quella squadra da titolo per andare a inseguire chissà cosa, perché quella squadra lì, in quel momento lì, non è stato LeBron a dirgli smantellamela. Lui, diciamo, per quel che è uscito, gli andava benissimo così, anzi erano i suoi pretoriani, erano più o meno i giocatori che aveva, tra virgolette, che riteneva a torto ragione molti di averli modellati lui. Quindi quella è stata una decisione di Pelinka, quella di dire: no, adesso che abbiamo fatto 30 facciamo 31, e invece ha smantellato tutto. Detto questo, sì, è vero, Pelinka se ne dovrebbe andare, come dicevo prima non è scontato che se ne vada, perché i ragionamenti dei Lakers sono diversi da quelli di tutte le altre franchigie, credo sportive, non NBA.
Possibilità che Westbrook giochi un altro minuto in maglia Lakers?
Ma credo zero, assolutamente. Ma perché lui stesso, cioè...
Però lui stesso implica che accetterebbe un buyout.
Secondo me la cosa è quella, cioè volontà che i Lakers vogliono fargli giocare un altro minuto è zero. Però che ci riescano un altro paio di maniche, perché sinceramente 47. Non sta a spendere...
47.
Eh no, lo so che sono 47, però ha senso andare a spendere degli asset per liberarsi di Westbrook?
No, anche perché in ogni caso, lo dicevamo nello spazio Twitter l'altra mattina con Dario Costa, anche nel miglior caso possibile i Lakers non guadagnerebbero flessibilità salariale, perché comunque devi pigliarti 35 milioni indietro, qualcosa del genere. Quindi l'unica possibilità è fare uno scambio in cui tu i giocatori buoni li prendi nello scambio per Westbrook, ma non, cioè, ci pigli quando va bene Ty Rozier e questa gente qua, quindi.
Ma sì, ma poi, cioè, il discorso è questo, tanto comunque Westbrook non ti porterà degli asset, e se, anzi, devi pagare tu con degli asset se lo vuoi muovere. Quindi, secondo me, è da considerare come se fosse dead money Westbrook, come fosse un giocatore che tu hai tagliato senza fargli neanche un centesimo di buyout. Cioè tu hai 47 milioni morti nel cap, punto, e costruisci una squadra senza pensare a Westbrook
e te lo tieni lì, e semmai a un certo momento gli farai un buyout di 2-3 milioni di dollari, lui andrà a cercarsi gloria a qualche altra parte, ma e accetti di pagarti una luxury tax bestiale l'anno prossimo, perché è giusto così, e paghi per i tuoi errori. Però no, quello che dicevo, io lo intendevo in un altro senso, nel senso che se Westbrook avesse un altro atteggiamento, uno potrebbe dire, vabbè, ma può darsi che i Lakers non lo vogliono, ma lui voglia dire, io voglio restare qua, voglio dimostrarvi. Che invece uno dei problemi di Westbrook è che sembra veramente non averne più voglia, ma non dei Lakers o di questa stagione, cioè non c'ha più voglia, appunto, e non ha nessuna intenzione di riabilitarsi, di fare la comeback season, non ne voglia, basta, è finita la sua carriera. E nelle interviste che fa, ma non da oggi, mi sembra abbastanza chiaro.
Va bene, credo che possiamo finire qua. Non so, Show, se volevi aggiungere qualcosa, che ti ho visto.
No. Okay, sui Lakers, perfetto. Sono...
No, era giusto dare uno spazio finale ai Lakers con delle cose magari che qui non avevamo mai detto, poi sono cose che se avete ascoltato Fleccio a Irvis Mara e altri spazi sapete già, ma insomma era giusto fare anche questa cosa e dare lo scenario. Aggiornamenti dai campi: i Nets sono più 14 sui Pacers, poi per carità possono ancora suicidarsi, ma vabbè. Gli Hawks sono più 18 a Houston.
Io lo voglio dire che in quella partita dei Nets e Pacers c'è Lance Stephenson che fa cose, a volte Cavs, pure di basket.
I Cavs sono 60 a 35 dopo 18 minuti di basket, sui Bucks con Kevin Love che ha 23 punti in 11 minuti, e gli Hornets invece stanno giocando una partita, perché le altre tre palesemente non sono partite, contro gli Wizards, ma sono in questo momento in vantaggio 46 a 40, quindi per adesso si confermerebbe quella roba là. E intanto l'Italia del curling ha vinto un bronzo ai mondiali, così, dato per fare dell'attualità,
guidata da Amos Vamos Mosaner, uno dei soprannomi migliori di
esattamente. Tra le cose che è successo stasera con l'assenza di Giannis, c'è anche che Embiid ha vinto lo scoring title, del primo centro a vincerlo dopo Shaq, e del primo centro dopo 40 anni a segnare 30 punti di media.
Vabbè, ma come con l'assenza di Giannis? Cioè, deve segnare 88 punti Giannis per vincere lo scoring title.
Eh sì, però stando fuori è certificato che...
Sì, va bene, insomma, ma dai.
Fa niente. L'ha vinto ufficialmente all'inizio della partita e non alla fine. Tra l'altro, in questa partita, se Giannis avesse giocato, avrebbe potuto magari segnarne pure 90, dato come stanno giocando questa partita le due squadre. Ma questo è un altro discorso. Inizierei parlando delle due partite di play-in a Ovest, che sono già definite, quindi sappiamo già quali squadre giocheranno e dove. La prima partita sarà la sfida tra i Pelicans. Tra l'altro non mi ricordo il calendario, quale delle due viene prima, vabbè, non è importante. Comunque sarà la partita tra i Timberwolves e i Clippers a Minneapolis, con in palio il settimo posto, quindi la squadra che vincerà questo scontro andrà contro i Memphis Grizzlies, che sono certi già ora, quando parliamo noi, di essere secondi, quindi Memphis Minnesota o Memphis Los Angeles Clippers al primo turno. L'altra partita invece sarà tra i Pelicans e gli Spurs a New Orleans, per definire chi andrà a sfidare la perdente della partita precedente. Inizierei, team, da quest'ultima, quindi io tra l'altro non so in che condizioni fisiche sia DeJounte Murray, che un po' non gioca, quindi Tim, come vedi la partita tra gli Spurs e i Pelicans, che sarà lunedì, martedì, non mi ricordo più, forse martedì?
No, non c'è molto ottimismo per quanto riguarda diciamo il risultato a San Antonio. La voglia era quella di e francamente mi hanno anche stupito, come la maggior parte degli osservatori, lo strash finale, che onestamente mi ha fatto luccicare gli occhi, e ha già individuato il problema principale, che sono quelle di una condizione poco promettente per quanto riguarda Murray. Sembra che per la partita si abbia arruolato magari con i cerotti. La cosa sorprendente è che oggettivamente è una squadra abbastanza, per quanto sia strano dirlo, nuova. San Antonio gioca da un mese e mezzo, due, con giochi, con uno spirito, con delle gerarchie completamente diverse rispetto a quella a cui ci aveva abituato. Mi aveva accennato l'altra puntata che la cessione di White ha aperto un tappo, è stata positiva per Boston, ma molto positiva anche per noi, perché effettivamente molti giocatori sono andati, hanno fatto il salto in avanti, hanno avuto più spazio, e Pop ha smesso di allenare come avrebbe dovuto e ha cominciato ad allenare di gusto. Quindi sono viste cose che normalmente sono due anni che non si vedono. Non vi dico degli accenni al Beautiful Game, perché è oggettivamente troppo, però una voglia di provare, innovare, e soprattutto una feroce ricerca dell'aggiustamento. Una partita contro Golden State, sono più o meno entrati nella partita e usciti nel giro di 5-10 minuti più volte, e questo probabilmente è quello che ci dovremmo aspettare nella partita che arriverà. Non lo sa nemmeno San Antonio, francamente, qual è il suo limite in questo momento. Se è un buon limite, sicuramente i Pelicans, questi, sono alla portata, più che altro perché dall'altra parte sono una delle squadre più disfunzionali, per quanto stranamente efficace, che abbiamo visto dall'altra parte. San Antonio mi sembra un filino più forte, onestamente, di Pelicans che ho visto fin qui. Il problema è fisico e di pura esperienza, nel senso che temo che il McCollum della situazione se li mangia il primo e gli altri ragazzini. Detto questo, francamente mi tolgo il cappello, perché nelle ultime 3 settimane probabilmente è stata la squadra più Spurs negli ultimi 4-5 anni.
Qualcun altro che voglia esprimere su questa partita? Permesso ovviamente che parliamo di partita secca, quindi il giudizio su una partita secca è sempre estremamente complicato, perché ci mette un attimo che una squadra trova il tappo sul ferro, l'altra vede la Madonna e non si gioca a prescindere da livello, allora, valori e tutto il resto, ecco.
Non vorrei essere irrispettoso, perché concordo moltissimo con quello che ha detto Tim sugli Spurs, e aggiungo che i Pelicans post All-Star Game sono una signora squadra, sono decisamente guardabili, sono decisamente competenti, hanno molto senso, McCollum è stato un bel fit, quindi non voglio mancare di rispetto a nessuna delle due squadre. Credo che è vero che partita secca può succedere di tutto. Io temo che nessuna di queste due squadre può fare i playoff, o almeno sono molto sfavorita a fare i playoff, perché chiunque perda tra Minnesota e Clippers mi paiono di un livello leggermente superiore alle altre. E quindi non vorrei mancare di rispetto, ma credo che più o meno vada così. Credo che l'altra partita sia quella per il seeding, e questa sia per chi gioca, per chi se la gioca fino in fondo e nulla di più, perché non credo che siano a livello dell'altro. Per il resto, mi ripeto, non sono brutte squadre, cioè sono due buone squadre, sono... due squadre, non vorrei dire da playoff, perché effettivamente no, ma se fossero solo post All-Star Games, secondo me sono molto simili a squadre da playoff. È che sono penalizzate dal record di inizio stagione, che ovviamente conta, ma quello è. Però se guardiamo solo il post All-Star Games, secondo me sono due squadre che sono di quel livello, di quelle sopra, o comunque molto vicino.
Sono d'accordo. Onestamente l'ultimo periodo di Minnesota mi ha fatto suonare un paio di campanelli, quindi non sono così convinto che la vincitrice di questa partita parta battuta contro eventualmente Timberwolves. Però insomma sono d'accordo sul discorso generale, quindi queste sono due squadre che adesso si presentano circa 5, 6, 7 partite sotto il 50%, probabilmente in realtà il loro valore attuale è il 50%, quindi comunque va benissimo che giochino a questo livello. Sono d'accordo con Nick nel fatto che i Pelicans comunque, dopo tutti i vari scambi, ma in realtà dopo le prime 20 partite, sono meglio del loro record, e probabilmente senza quell'handicap sarebbero in zona Timberwolves se avessero iniziato la stagione con la conformazione attuale, che quindi insomma è un pochino meglio di quello che vediamo.
E d'altra parte è un regalo del play-in questo, perché in una stagione pre-play-in né i Pelicans né gli Spurs avrebbero nemmeno provato a fare diciamo così la cavalcata di fine stagione che hanno fatto, quindi invece avendoci l'obiettivo del play-in hanno fatto i loro miglioramenti, i loro sia come trade sia come miglioramenti interni, come diceva Tim, degli Spurs, e adesso sono due belle squadre, due squadre in forma, che appunto magari non ne usciranno a questo play-in, però almeno
mi sento di poter dire che entrambi onoreranno la sfida. Poi sulla singola partita, secondo me, il fatto che Pop abbia, insomma, sulla partita secca può succedere un po' di tutto, ma essendoci Pop, io propenderei un po' più verso gli Spurs, perché comunque la sua capacità di lettura e di averne viste tante, secondo me, è un asset superiore al fatto di avere, non so, un McCollum in grande forma, che per carità, bene, ma avere quello lì nel manico è un'altra cosa, secondo me.
Comunque Willy Green non così proprio male,
No, no, perché ha tutto il rispetto, assolutamente, certo. È andato bene tutto l'anno, anche quando le cose andavano male, e non per colpa sua. Però ecco, Pop è un asset in più su una partita secca.
Anche perché secondo me Pop cercherà di mettere in mezzo il più possibile in difesa McCollum, facendolo pagare un po' il fatto che non sia un gran difensore, per usare un eufemismo. Quindi io vedo leggermente favoriti gli Spurs, ma proprio per questioni di coaching staff in questo momento, anche se appunto Willie Green non male.
Assolutamente. Non chiedo pronostici perché mi sembra veramente, ripeto, ridicolo parlare su una partita secca tra due squadre sostanzialmente pari. Gli chiedo un pronostico, poi se volete dirlo ditelo pure, ma secondo me è veramente una cosa che non serve, è giusto per farsi sfottere poi quando si sbaglia, quindi chi se ne frega, ecco. Invece, se siete d'accordo, parlerei di Clippers e Timberwolves, perché una delle due squadre non è come tutte le altre, nel senso che i Clippers hanno Paul George e Norman Powell, e non, il loro record non include Paul George e Norman Powell, ma la partita li includerà, ecco.
Sì, i Clippers fanno abbastanza paura, e si parla del play-in ad est dove ci sono i Nets che scombussano le carte. A me non sembra che il livello dei Clippers sia minore a quello dei Nets, anzi mi sembra che, come per molte cose, siano anche più spaventosi. Cioè, comunque sono una squadra che è arrivata lì con quelle assenze, quindi fondamentalmente i loro giocatori offensivi erano Reggie Jackson, Mann, Markieff,
Marcus lo so che uno vale l'altro, ma hanno Marcus loro.
Tanto sì. L'unico Morris giusto è quello morto, quindi
come sempre,
bravissimo. Anche Monte Morris,
anche
Monte, tutto sommato,
anche Monte, esatto.
Non ce l'ho con Monte Morris, e difensivamente sono molto rognosi, e secondo me il loro coaching staff è molto molto buono ai playoff. Ci aggiungiamo due scorer totali come George Powell, che in difesa non sono dei telepass, e sono pericolosi, ecco. Secondo me quello che gioca un po' contro i Clippers è che sono una squadra dove devono inventarsi una chimica, perché se le altre hanno avuto 82 partite per più o meno trovare una quadra e roba del genere, loro hanno un paio di partite di regular season e poi siamo al gran ballo, perché la prima partita a Minnesota è molto importante. Però ecco, sono una di quelle squadre che secondo me, se passa, e credo passi, che sia contro Minnesota, che sia contro Phoenix, è una brutta serie per chiunque. Cioè, né Phoenix né Memphis vogliono vedere i Clippers dall'altra parte del tabellone.
E secondo me con Memphis diventa una serie veramente di quelle molto interessanti. Phoenix è decisamente superiore anche a questi Clippers, anche perché non credo che rientri per questi playoff Kawhi, quindi non li vedo ancora, però, sotto. Però,
cioè, non per essere scaramantico, però Phoenix dovrebbe essere superiore alle altre squadre, punto, per quello che ha dimostrato.
Esatto.
Però ovviamente i playoff, le differenze si accorciano molto, i matchup diciamo favoriscono più un equilibrio, si arriva sempre a serie più combattute. Secondo me i Clippers sono un brutto matchup per i Suns, perché li costringerebbero a giocare una difesa che switcha tutto, quindi la forza dei Suns verrebbe un po' meno. L'anno scorso i Clippers che hanno portato la gara 6, i Suns erano più scarsi dei Clippers che ci sono ora. Io credo che in ogni caso, per quanto terrei comunque Suns favoriti, non credo che sia una serie da 4-1 e tanti saluti, tutt'altro.
Perché sarà da 4-0 e tanti saluti, intendi questo?
Assolutamente, da 3-0, un po' tecnico.
No, è tutto vero, è tutto vero. C'è anche il discorso che i Clippers, sia come giocatori che come coaching staff, a volte peccano in termini di continuità.
e quindi se non ho particolari così dubbi sul discorso play-in in un'ottica di serie, ecco, sono comunque una squadra che ha dei margini d'errore ridotti e loro tendono a non andare bene quando i margini d'errore sono ridotti, ecco. Vanno meglio, infatti spesso e volentieri magari partono fortissimi in una serie e poi scendono, hanno degli alti e bassi notevoli e che secondo me sono proprio intrinseci nei giocatori che sono e in come approcciano le serie del coaching staff.
L'anno scorso hanno fatto tre serie in cui sono partiti 2-0 per gli altri e l'hanno portato sul 2-2, quindi...
sì, l'anno scorso sì, però insomma non è nella continuità il loro punto di forza,
no, sono d'accordo,
e non lo è stato neanche quest'anno, cioè hanno avuto anche quest'anno dei momenti difficili, anche prima che arrivasse il delirio degli infortuni.
Parliamo un attimo di Minnesota, che è sicuramente tra le sorprese positive della stagione. Io non ho idea di come possono approcciare questa partita, perché a parte Beverley, praticamente nessuno di questo roster ha esperienza playoff. Towns ha pucciato una volta il piedino ai playoff, è stato spazzato via. D'Angelo Russell, vabbè, circa, nel senso che ha fatto quel primo turno con i Nets e basta. Quindi dal punto di vista dell'esperienza, ovviamente, se quella là è una squadra potenzialmente incostante, questa è una squadra che non sa da che parte girarsi. Però è anche vero che comunque è una squadra che è stata molto competitiva tutta la stagione, ha un coaching staff preparato, per quanto mai in altezza di quello dei Clippers. Quindi è una squadra sicuramente molto molto interessante. Siete più dell'idea quel che viene viene tutta esperienza, o un minimo di possibilità di far qualcosina, tipo vincere un paio di partite al primo turno se ci arrivano, cioè?
Io aspetto che ci arrivino al primo turno, perché come dicevi tu prima, in una partita secca, se si trovano Pop o se magari non l'Anthony Edwards della situazione ha una partita difficile e Towns magari ha problemi di falli o robe così, rischiano anche di non arrivarci al primo turno. Quindi iniziare ad arrivare al primo turno è già il primo passo. Poi
questi secondo me... dici che possono perdere due partite di fila in casa da dentro fuori?
Beh, una la vedo altamente probabile. La seconda, sai, quando diventa veramente quella da dentro fuori, che hai comunque dall'altra parte uno come Pop, io non ci metterei la mano sul fuoco. Poi, cioè, se passassero, io la vedo comunque abbastanza come vittima sacrificare della Phoenix di turno. E non credo che facciano più di una vittoria.
Beh, ma anche Milwaukee sarà una vittima sacrificata della Phoenix di turno, quindi di cosa stiamo parlando?
Vabbè, ma Phoenix io non ho capito ancora perché non gli danno l'anello, visto che non ci sono i Lakers.
No, il problema è che Minnesota deve giocare in modo, cioè deve fare uno step up più che tecnico-mentale. In una partita che ho visto un po' più da vicino, quella del 127-121 con San Antonio, che insomma contava parecchio, non ricordo se era il 7 o l'8 aprile, insomma giocata veramente poco fa, e è stato sorprendente come San Antonio ha rischiato di vincerla con dei mezzucci, sinceramente, che io non avrei nemmeno tentato. Cioè, nel momento in cui San Antonio è andata fisica con Towns, praticamente a livello di frustrazione è andato completamente fuori di testa, ha preso un tecnico, ha rischiato di essere mandato via un paio di volte. È impressionante come da un punto di vista mentale siano ancora apparentemente i vecchi di Wolves, cioè una squadra che a inizio anno, se non ci ricordiamo, erano partiti come una dei peggiori assembramenti in NBA, con la speranza di voltare pagina, ma non eravamo niente sicuri di quello che sarebbe successo. Per cui, se tecnicamente, cioè, e più hanno vinto con un Anthony Edwards che onestamente non so quanto replicabile. La mia impressione è che ci abbiano un po' la pancia piena. Spero di sbagliarmi, perché sono una bella squadra da vedere, però ecco, io magari Towns ne fa 60 la mia partita utile, però l'impressione che ho io è che siano più fragili delle altre, per quanto più forti.
Secondo me invece, fermo restando che sono più fragili delle altre, però secondo me come approccio invece non avranno la pancia piena e saranno anche, anzi, abbastanza carichi, abbastanza aggressivi, anche perché alla fine della fiera è facile dire è tutta esperienza, poi
ci penseremo gli anni prossimi, ma in realtà questo Ovest è una bella occasione obiettivamente, perché quest'anno, parliamoci chiaro, l'Ovest è decimato, al netto dei Suns, tutte le altre squadre, non c'è nessuna squadra che ti possa far dire oddio questa mi fa paura, in un'ottica di dire squadre veramente da titolo NBA con la T maiuscola, quindi è anche un'occasione da cogliere. Se tu invece hai imbroccato la stagione in cui la chimica l'hai trovata, le certezze tecniche l'hai trovate, comunque le cose iniziano a girare nel senso giusto, secondo me bisogna battere il ferro finché è caldo, perché se l'approcci con vabbè qui facciamo esperienza, poi vediamo gli anni prossimi, ecco, se gli anni prossimi ritorna, certo, un Ovest standard in cui ci sono tre corazzate, minimo tre corazzate, e tu dove vai? Ti schianti sulle corazzate.
Chiarissimo, quindi qua mi sembra di capire che siamo tutti abbastanza invece dalla parte dei Clippers, sempre parlando di partita secca e tutto il resto, quel che è ragionevole, eccetera, eccetera.
Diciamo che in una serie a 7 tra queste due forse prendo i Clippers. La metterei così. Nell'ipotetica serie a 7 che non avverrà mai tra queste due, prenderei certo. Clippers.
Sì, esatto.
Beh, non è vero.
Forse
in finale di conference secca. Può avvenire. In finale di conference
non lo discuto.
Può succedere.
Può succedere, è vero.
Io, il concetto è quello, se fosse a 7 direi Clippers, visto che non è a 7 io una moneta forse la giocherei su Warriors.
Io invece mi continuo a giocare anche in partita secca, poi è chiaro che la partita secca il pronostico vale un po' quello che vale, però mi sento di dire che i Clippers sono più strutturati di Minnesota per poter vincere questo turno, poi ripeto, partita secca può capitare di tutto, però
va bene, nuovo aggiornamento dai campi, direi che le vittorie di Hawks, Cavs e Nets non sono in discussione, quindi quella degli Hornets è abbastanza irrilevante, quindi possiamo usare dopo fare anche la preview del play-in dell'Est, grazie a chi ha mandato in campo certa gente.
Giusto per sì? Completezza, do le quote che dà 538 per le partite di play-in dell'Ovest.
Sì, bravo.
I Timberwolves sono favoriti di 3.5 o 64% di win probability, quindi 2 su 3 la dovrebbero vincere i Timberwolves. Pelicans e Spurs, i Pelicans sono favoriti di 8.5, cioè 4 volte su 5 la vincono i Pelicans.
Tanto, 4 su 5?
79%, sì, proprio tanto.
Vabbè, diciamo, varie cose, ad esempio che il miglior scorer di Milwaukee in questa partita non ha la maglia dei Bucks nell'immagine sulla dell'NBA, e il miglior assist man dei Bucks non ha la maglia dei Bucks sul vabbè eccetera, ci siamo capiti, tanto per rendere l'idea di come andrà. Non ho visto altre squadre, credo che anche Memphis manderà in campo sta gente, ma tanto Memphis è sicuro il secondo posto. Va bene, passiamo un attimino alla questione invece All-NBA. C'è una domanda che è quella che probabilmente condiziona tutto il giochino, e che è come gestire Jokic e Embiid, perché che Jokic e Embiid in un mondo ideale in cui si votano gli All-NBA come quintetti difensivi, quindi senza ruolo, starebbero entrambi nel primo quintetto, non discute nessuno. C'è quel piccolissimo dettaglio, che non è così piccolo, del fatto che giocano circa lo stesso ruolo. E quindi ci sono tre punti di vista, secondo me, poi vabbè le sfumature chi se ne frega, ma i tre punti di vista principali sono: uno, sì, l'NBA mi permette di metterlo ala, poi parlo delle potenziali implicazioni di questa cosa, quindi li metto entrambi. B, giocano centro, quindi per me sono centro. C, se l'NBA vuole che io faccia queste cose, deve essere l'NBA a togliere i ruoli, se non toglie i ruoli io me ne frego e li metto come voglio io. La possibile implicazione del fatto che li ha messi ala è che comunque poi il giocatore viene inserito nei quintetti in base al ruolo per cui è stato più votato, ma con il totale dei voti. Cioè, faccio un esempio, Embiid prende 60 voti da centro e 30 da 60 punti, non 60, 60 punti da centro e 30 punti da ala, Embiid è un centro che ha preso 90 punti. Jokic prende 40 punti da ala e 35 da centro, Jokic è un'ala che ha preso 75 punti. E quindi poi possono venire delle storture di questo tipo. Detto questo, quindi la prima domanda che vi faccio è uno alla volta. Fleccio, tu metti sia Jokic che Embiid nel primo quintetto o no? Solo sì o no per adesso?
Sì.
Nick?
Sì, me ne danno la possibilità.
Ciao.
Sì, anche se è un po' la forzatura.
Dimmi.
Sì, dai.
Ok, quindi tutti abbiamo sia Jokic che Embiid, premesso che, ripeto, è praticamente impossibile per il modo in cui verranno fatte le votazioni che finiscono entrambi, ma non ce ne frega un cazzo, stiamo facendo i nostri, quindi va bene. Embiid e Jokic, Giannis ovviamente credo che sia un lock per tutti, giusto?
Assolutamente.
Ok.
Vorrei anche vedere.
Quindi ci sono da sistemare i due ruoli di guardia. Nick, io farei iniziare te, perché secondo me quello che dici tu di un certo giocatore può essere indicativo.
Chi voterei io?
Eh sì.
Booker e Doncic.
Perfetto. Fleccio?
Io metterei Booker e già.
Show? Ah, premesso, Jamorant finirà con tipo 56 partite, che sono quelle di Kevin Durant, grosso modo. Giusto per fare contesto.
Booker e già. Booker e Doncic anch'io.
Dime?
Sì, io pure, non credo ci siano grandissime alternative.
Credo che siamo tutti orientati su questa roba qua, quindi il nostro primo quintetto è Doncic, Booker, Giannis, Jokic, Embiid. Dal secondo inizia a essere un pochino più divertente, perché insomma ci sono un po' di cose in ballo. Le guardie candidate sono probabilmente già Morant e Curry.
Che direi che se le portano senza problemi a casa, non ci vedo grosse difficoltà.
Qualcuno altre idee?
Direi Trae Young, ma si parla già di terzo quintetto, secondo me.
No, cioè, anzi, no, direi di no.
Quel record lì, Young non ce lo puoi mettere, se lo meriterebbe.
No, sono d'accordo, lo valuti per il terzo quintetto, perché i numeri
posso,
che ha.
Posso fare una domanda?
Vai.
Se ne avesse giocate tu molte di più, Kyrie Irving sarebbe stato, per quelle che ha giocato...
Devo guardare il Kyrie che giocava una volta a settimana o il Kyrie che ne gioca adesso?
Perché appena iniziato a giocarle tutte, puff!
Probabilmente non sono più 30 partite, ma sono 21, per dire. Cioè, il vantaggio di un giocatore completamente sano, fondamentalmente ancora nel prime fisico,
questo è ovvio,
può giocare una volta ogni 7 giorni, 10 giorni, senza mai spostarsi, è un bel vantaggio fisicamente, giochi contro gente
questo,
che...
Questo è assolutamente vero.
Cambia.
Va bene, Ali, credo che Tatum sia abbastanza un lock a questo punto.
Sì, decisamente.
Per l'altro posto si inizia a valutare un po' di roba, perché se guardi il rendimento non puoi che prendere che KD, anche se ha giocato, tra virgolette, poche partite. Però si possono accettare anche altri punti di vista, tipo io voglio premiare uno che ha giocato 80 e prendo DeRozan, che ne so. Seconda ala, Fleccio, chi metti?
Io metto KD, perché ha tenuto su veramente la squadra, in certi momenti c'era veramente lui e una serie di caratteristi a giocare per i Nets, e lui faceva di tutto, quindi credo che gli vada riconosciuto questo.
Show?
Invece voglio premiare la stagione di DeRozan.
Team?
Sì, dai, d'accordo con Show, giusto, no, riconoscimento a DeRozan.
Quindi siamo abbastanza divisi a metà, anche io metto Kevin Durant, quindi c'è però un DeRozan che balla tra il secondo e il terzo quintetto. Il centro del secondo quintetto, sono rimasti più o meno Towns e Gobert?
Bam.
Forse Bam, che però anche lui paga le poche partite giocate nel caso. Fleccio,
io
secondo
direi
quintetto,
Towns.
Nick?
Direi anche io Towns.
Show?
Anch'io.
Timme?
Sì, Towns.
Siamo d'accordo tutti? Dopo facciamo un riepilogo. Allora, terzo quintetto, guardie. Io faccio dei nomi. Chris Paul, Donovan Mitchell, Trae Young, DeRozan se lo consideriamo guardie, si può fare. Jimmy Butler se lo consideriamo guardie, si può fare. Possiamo parlare di Jrue Holiday. Possiamo parlare di Jaylen Brown, possiamo parlare di Van Vliet.
pure Anthony Edwards.
Arriva Ovest, possiamo parlare di Garland, possiamo parlare di Lamelo, possiamo parlare di Anthony Edwards e più o meno basta, direi.
Westbrook?
Sei veramente un disgraziato.
No, io direi Chris Paul, sia perché i Suns sono stati talmente testa e spalle davanti a tutti che secondo me due ne meritano, e sia per il fatto che, insomma, forse passa un po' sotto silenzio il fatto che per l'ennesima volta Chris Paul sia, diciamo così, nel motore di una squadra dominante nell'NBA.
Qualcuno non mette Chris Paul? Facciamo così, andiamo per ordine.
Io pure.
Ok. Fleccio, dimmi i tuoi due allora, così facciamo più ordinato.
Direi Chris Paul e Trae Young.
Team.
Io direi...
Scusa, a meno che De Rozan non sia fuori, allora in quel caso De Rozan ci deve stare. Però se De Rozan,
no, dipende, se lo vuoi mettere come ala, se lo... no, tu dove l'hai messo? Cioè,
Io lo metterei come guardia, però se l'avevamo messo prima come ala...
No, per adesso non è da nessuna parte, quindi se lo vuoi mettere come guardia va benissimo. Quindi tu avresti Chris Paul e De Rozan come guardia del terzo quintetto. Dimmi.
Io guardia del terzo quintetto, anche se mi rendo conto che faccio un po' una forzatura, metto Donovan Mitchell e Anthony Edwards.
Ok. Show?
Io Trae Young e CP3.
Nick?
Donovan Mitchell e Trae Young.
Pensa che io non so se le mettere nessuno dei due, di questi due. Allora, il discorso è che Gobert c'entra praticamente di default qua, come terzo centro.
Quante partite ha Gobert? E quante ne ha più di Bam? Facciamo così.
Giusto, questa mi piace. Allora, andiamo velocemente a cercare. Tanto, vabbè, torniamo sulle guardie, così poi finiamo i centri. Mettere due dei Jets mi sembra veramente troppo. Non perché non meritino degli All-NBA, però mettere due mi sembra veramente troppo.
Sono d'accordo. La mia idea è che voglio premare Bam, perché degli Heat, secondo me, ci deve andare lui. E secondo me la stagione di Mitchell comunque non è così. Mitchell l'ha fatta in attacco, quella che Roberto ha fatto in difesa.
Sì.
E comunque il miglior attacco NBA.
Decisamente. Questo è indiscutibile. Quindi le due cose sono un po' collegate. Se metto Gobert, sì, non metto Mitchell. Se non metto Gobert, metto Mitchell.
Concordo.
Allora, Bam ne ha giocate 56. Sì, esatto, 56. E invece Gobert ne ha giocate 65. Non sono pochissime.
No, sono 10 in più praticamente.
Non sono pochissime. Cioè, con Stella Gobert ha giocato le stesse praticamente di Embiid e di Antetokounmpo. Quindi fa un po' te.
Sì.
Quindi secondo me è un altro livello. Poi ci sarebbero anche le robe super hipster, tipo valutare Jarrett Allen, Mobley, eccetera. Mi sembra un po' prestino. No. Quindi torniamo alle guardie del terzo quintetto. Io tra Mitchell e tra Young premierei Mitchell. Non metto DeRozan, perché comunque eventuali ali aggiuntive le premio ancora meno di Mitchell e di Trae Young, quindi metterei Mitchell alla fine. Comunque credo che 3 di noi abbiano Chris Paul, 3 o 4 di noi abbiano Mitchell, 3 o 4 di noi abbiano Trae Young, quindi più o meno sono questi tre candidati, poi ognuno valuti quello che preferisce. Come ali, io vi dico chi non è ancora stato nominato: DeRozan, Jimmy Butler, LeBron James, Siakam. Volendo possiamo parlare di nuovo di Jaylen Brown. Non abbiamo parlato di LaVine come guardia, ma secondo me non ci sta. Altre ali che sono rimaste in ballo: volendo c'è Bridges, volendo c'è Jaren Jackson, volendo c'è Draymond Green, che però ha saltato tante partite, e direi basta, perché poi anche Paul George del caso ne ha giocate poche, e così via. O Ingram. A Ingram possiamo arrivare.
Mamma mia.
Fleccio, le tue due ali del terzo quintetto.
Siakam ce lo metterei. E poi direi...
vabbè, dando per scontato appunto che DeRozan io per me è guardia, forse Edwards.
Quindi non metti LeBron?
Non metto LeBron.
Chiaro. No, ma infatti è una cosa che secondo me è legittima. Cioè, io sto sentendo gente che lo mette nel secondo quintetto e mi vengono i peli alti così.
Ma insomma, ci sta se uno la vuole approcciare dal punto di vista dello star power e del resto, ci sta. Io faccio un altro ragionamento e quindi dico per me no.
Tim, le tue ali del terzo quintetto o l'NBA?
Rapportato all'età e al contesto, però ce lo metto comunque. Comunque più vicino ai 40 che ai 30, quindi assolutamente, e metto DeRozan, che secondo me scelta.
Show.
Io metto DeRozan perché non l'avevo messo nelle guardie, anche se l'avevo già messo nel secondo per me, e metto Jaylen Brown.
Quanti vuoti DeRozan? Capivo già che ci sei, scusa.
Vabbè, uno è De e l'altro è Rosa.
Non era passato prima.
Cosa vuol dire?
Siccome l'ho messo nel secondo, metto Jaylen Brown e LeBron James.
Va benissimo, Nick.
Secondo me Siakam ci deve stare. Sì. Ci metto LeBron, tengo fuori DeRozan da tutti i tre quintetti.
Secondo me si arriva qua, eh. Cioè si arriva a Siakam, DeRozan, LeBron ed è difficile, molto difficile. Io a matita sarei tentato a mettere Siakam, DeRozan, però. Con tutto il bene, cioè DeRozan obiettivamente è stato fondamentale per almeno 10 partite dei Bulls, che sono quelle più o meno che fanno la differenza tra il record di Chicago e quello di Los Angeles, però porco cane non lo so, è molto difficile.
Cioè secondo me i Bulls di questi ultimi due mesi fanno talmente schifo che mi rifiuto mi rifiuto di metterci in uno nei tre quintetti,
perché il discorso è quello, se tu dici Lakers dopo, cioè da gennaio fa schifo, ma anche Chicago.
Esatto,
cioè, Chicago adesso
senza DeRozan avrebbero fatto più schifo, avrebbero fatto schifo un po' prima.
Ho capito, però senza LeBron senza LeBron erano sotto i Kings facilmente. Non so se erano sopra, ok, sì.
Senti con che mestizia lo dice.
Centro?
No, sono tante partite secondo me Gobert. A questo punto Gobert. Mi rimangio a questo punto Mitchell, ci metto Butler. Ti direi facciamo così.
Tutti d'accordo con Gobert?
Sì.
Ma è abbastanza inevitabile. Sì.
È brutto metterlo perché è inevitabile. Cioè...
È francese.
È brutto lui, dici?
È brutto lui, è francese, sì. È uno che piagne un sacco, però che io fa. Uno dei jazz ci vuole, secondo me, dai, tutto sommato.
Quindi il responso è primo quintetto quasi unanimità, Embiid, Jokic, Giannis, Booker, Doncic. Secondo quintetto con una discreta maggioranza già Steph, Tatum, KD e Towns. Terzo quintetto due guardie tra Paul, Mitchell e Trae Young. Due ali tra Siakam, DeRozan e LeBron e poi Gobert. Mi sembra abbiamo fatto un discreto lavoro. Alla fine le cose critiche erano due o tre, non era particolarmente difficile, quindi vabbè, insomma... No. Non era
che poi si posso dire, no, secondo me si sta facendo forse anche un po' troppo, cioè si spinge un po' troppo sul discorso Jokic e Embiid non insieme, perché alla fine Jokic e Embiid non sarebbe una follia anche vederli insieme in una partita vera. Alla fine Jokic è un Chris Webber alto 20 cm di più, ma quello che fa lui e quello che fa Embiid non sono la stessa cosa, e in un basket di un'altra epoca sarebbero state perfettamente complementari, e forse anche questo.
Sì, però...
Poi certo, è comunque una forzatura, chiaro.
Cioè, però, devi rivalutare però... da capo se stai giudicando il valore del giocatore, cosa ha fatto in questa stagione, perché non è la stessa cosa.
Cioè, se li metti insieme in campo, l'altra squadra li mette in mezzo a un pick and roll tutti e due subito, e poi a quel punto auguri, cioè. No, non credo possano stare insieme nell'NBA attuale. Però nel senso, secondo me, anche sti cazzo, cioè io l'NBA, a me frega un cazzo se il quintetto può giocare insieme o meno, cioè se mi hanno la possibilità di metterci ci rimetto.
Questo è sicuro. Cioè credo che nessun GM davanti alla possibilità farebbe prevalere i no, ecco. Poi è un cazzo di casino per l'allenatore, però credo che nessun GM farebbe prevalere i no. alla possibilità, avanti la possibilità di metterli insieme, diciamo così. Va bene, basta. Allora, andiamo a vedere cosa sta succedendo in campo. Cleveland è sul più 44, 89,
no, scusate, no, più 34, solo 34,
34, dai, scusate, ho visto il 9 dall'altra parte, ho visto il 9, più 34, e va bene. Atlanta non si può far rimontare da Houston, ripeto, gli Hornets non hanno più incentivi comunque a vincere, quindi facciamo che le partite saranno queste. Poi ovviamente siamo aperti a essere sbertucciati, o forse non verrà mai la non vedrà mai la luce questa... puntata. Questa puntata, nel caso andassero in modo diverso le cose, perché, boh, vai a sapere, chissà come va. Quindi la partita per diciamo il ripescaggio del play-in sarà tra gli Atlanta Hawks ad Atlanta e gli Charlotte Hornets. Atlanta è... sta rifacendo un po' l'infamata dell'anno scorso di entrare in forma adesso, perché comunque nell'ultimo periodo, nonostante l'assenza di John Collins, o qualche maligno potrebbe dire anche per l'assenza di John Collins, si è un po' ritirata insieme, però devi anche vedere contro chi ha giocato. Charlotte, secondo me, è una delle squadre meno pronosticabili in partita secca dell'intera NBA, e poi vabbè, contro quei fotti magari perde, però contro una pari livello la partita di Charlotte dipende troppo, veramente troppo, dalle percentuali al tiro di sta gente qua, e quindi mi sembra abbastanza impronosticabile questa sfida tra gli Hawks e gli Hornets.
Se gli Hornets sono impronosticabili, io gli Hawks non li vorrei mai affrontare in partita secca, sinceramente. Cioè, se è la serata in cui che ne so, Trae Young ne fa 45 o... Werther ne fa 30, cioè sono veramente sono fastidiosi, sono pericolosi, non credo che arrivino in fondo come l'anno scorso, perché sono molto più corti quest'anno come roster, pochi più giocatori, no, non credo arrivino così tanto in fondo come hanno fatto l'anno scorso, però secondo me dal play-in potrebbero uscirne questi, sono particolarmente fastidiosi.
No, beh, come l'anno scorso mi sembra abbastanza improbabile, cioè dovrò beccare veramente le sculate epiche per vincere due turni, più cioè vincere due volte il play-in più due turni play-off, quindi no, lì non ci arriviamo, però possono sicuramente, ecco.
Un ottavo seed non lo escludo per loro, ecco.
No, sono d'accordo.
Già la partita secca è pronosticabile, la partita secca tra le due squadre forse più discontinue e più, diciamo così, schizofreniche della Lega diventa veramente un esercizio di stile.
Condivido. C'è qualcuno che vuole, che ha una preferenza, non necessariamente per risultato, ma cioè a gusto personale, le squadre preferite?
Per una serie playoff, gli Hawks, tutto sommato. Mi sembrano un pochino più attrezzati per una serie playoff. Però, nel senso, sono divertenti da vedere gli Hornets, non mi dispiacerebbe se arrivassero a fare un ottavo seed. Non so con Miami che serie potrebbe essere, se quanto competitività ci sia, però... secondo me Atlanta-Miami sarà una bella serie, eventualmente, se ci fosse.
Io vorrei vedere Charlotte, perché voglio vedere la Melo ai playoff come se la cava.
Ci sta. Passiamo invece all'altra partita, perché ci sono due squadre che stanno affrontando un trend decisamente diverso. Cleveland interrompe con la vittoria di oggi su Milwaukee una serie di 3 sconfitte consecutive e stava 2-8 nelle ultime 10, perché obiettivamente aveva a un certo punto finito la gente dignitosa da mandare in campo. Però in ogni caso mi sembra che anche dovessero riuscire a mettere in campo per qualche motivo Allen e Mobley sta già giocando queste, ok? Ovviamente non sono più nelle condizioni fantastiche di qualche settimana fa. I Nets però stanno convincendo obiettivamente poco. Hanno dei buchi difensivi enormi, hanno grossa fatica a capire quale gente mettere in campo, perché il quintetto piccolissimo con Mills, Dragic e Kyrie è una disgrazia. Mills ha azzeccato una partita per la prima volta settimana scorsa dopo 2 mesi in cui veramente non stava facendo canestro mai, girava tipo 6-7 punti a partita di media. Non sanno chi mettere come 5 e tutto il resto. Stanno uscendo notizie sul fatto che Ben Simmons forse potrebbe giocare, però si parla di playoff, quindi io escludo abbastanza categoricamente. i play-in. Diciamo che far entrare così ai playoff un giocatore così particolare e che non gioca da più di un anno rende abbastanza l'idea di quanto, tra virgolette, siano disperati i Nets, perché comunque l'idea loro era ben altro tipo per questa stagione. Quindi ci sta, non è che dici no, vabbè, abbiamo una chimica che funziona, non faccio entrare Ben Simmons. Quindi poi magari gli va bene, però è anche possibile che questa cosa si ritorca un pochino loro contro, ma ripeto, siamo sempre in una squadra che in questo momento è settima, finisce dietro a Chicago, quindi insomma vale quel che vale. Però ripeto, purtroppo Cleveland in questo periodo fa fatica, cioè Cleveland rischia anche di perderle entrambe, onestamente.
Sì, credo che gli indiziati a scivolare fuori da un posto playoff tra le prime otto nelle due conference siano loro, perché effettivamente, come detto, l'ultimo periodo è bruttoccio. Voglio credere, forse sperare, che la partita con Brooklyn sarà molto più tesa di come ce l'aspettiamo. Cioè, secondo me, questi qua in partita secca, per la stagione che hanno fatto, no, non si lasciano calpestare.
Spero vivamente. Non so se abbiano il potenziale offensivo per stare dietro a che dica voglia, però spero anch'io sì.
Io credo che Brooklyn parta nettamente favorita, anche perché nelle partite dentro fuori, quando hai KD, parti comunque con un gran bel vantaggio. L'unica cosa che potrebbe capitare è che la prendono un po' sotto gamba, pensando di aver già in mano i playoff e quindi possono far fatica, però mi sembrano veramente quelli che possono arrivare ai playoff con la pipa in bocca.
Pensa però, alla fine prego. C'è sempre il discorso del chi ha il miglior giocatore in campo,
che esatto.
Più o meno, a parte quando gli lascia Giannis, alla fine il miglior giocatore in campo ce l'ha sempre Brooklyn.
Sì, quando le due squadre sono di livello comparabile o non troppo diverso, questa cosa conta ovviamente. Poi vabbè, se Brooklyn si trova davanti Phoenix può anche avere in campo il miglior giocatore, ma questa cosa diventa un certo, po'... Certo. Ecco. Però sì, obiettivamente Kevin Durant insomma, mi sembra una roba abbastanza insormontabile per i Cavs attuali, anche perché non hanno letteralmente nessuno da mettergli addosso. Cioè, cosa fai? Gli metti Markkanen? Gli metti Mobley, che comunque non è un difensore uno contro uno, ma fa altro nella vita, non lo so. Per Cleveland mi sembra che butti male, e anche questo ne parlavamo con Dario l'altra mattina. Ovviamente, se a inizio stagione avessi chiesto a Cleveland qualunque esponente di tifo, giocatori, dirigenza, eccetera, guarda che arrivate ottavi, avrebbero fatto festa. Dato come andrà la stagione, poi magari se perdi due partite adesso ed esci, ti girano decisamente le palle, anche se questa è una stagione bonus. Cioè loro in questa stagione non avevano nessuna aspettativa di alcun tipo. Era l'idea di vediamo come funziona Mobley, vediamo se abbiamo fatto bene a prendere, cioè, un lungo di fianco ad Allen, un lungo fatto così e tutto il resto. Obiettivamente ha funzionato come meglio non poteva. Garland è diventato un giocatore fortissimo. Io credo che Garland con un contesto leggermente meno scarso offensivamente intorno di Okoro, che per carità è bravino, si sbatte eccetera, ma in attacco veramente non sa fare niente, l'anno prossimo sarà un signor giocatore, decisamente un signor giocatore, però per adesso niente. Intanto i Pacers sono tornati a meno 4 dai Nets in tutto questo, così per dire. Tutto molto bello. Pensa se i Pacers vincono questa partita.
Comunque è un pochino quello che dicevamo, cioè i Nets hanno dei buchi difensivi che sono spaventosi, cioè possono passare veramente 3 minuti di fila senza mai fermare nessuno. Io non ho capito ancora perché Drummond ha credito nell'NBA, perché è oggettivamente imbarazzante.
Vabbè, non ha credito al minimo salariale per un motivo, cioè.
Beh, infatti, è la seconda, cioè, contender che
gira quest'anno. L'unico che dava credito a Drummond è quello che lo dava anche ad Upshaw, quindi...
Mi chiedevo perché non fossi ancora intervenuto su questo.
Comunque invece ne ha battuti tutti, ha battuto Westbrook, ha battuto Upshaw, oggi la veramente ti rimprovera la qualunque.
Oggi?
Sì, vabbè, pardon. Certo.
Giornata lunga anni.
Secondo me se facessimo un test di quante volte è stato detto Axio, ma non in questa, in generale, in qualunque trasmissione, credo che ci sia Show e poi i parenti stretti di Axio.
Comunque meno uno.
No, appunto, la difesa di Brooklyn.
No, vabbè, ma non è vero. Cioè, Drummond è alla seconda contender perché era palese che loro volessero levargli alla prima. Cioè, perché loro hanno detto, giustamente, se noi vi lasciamo con DeAndre Jordan e Millsap come cambi di Embiid, state messi peggio che se vi lasciamo Drummond, quindi pigliamo Drummond.
Ma sta giocando.
Preso Drummond. Ho capito, ma pure loro c'avevano DeAndre Jordan e Millsap. Cioè, capito?
Anche quello, però.
E comunque anche i Rockets hanno fatto parziali 7-0 e sono quasi vicini. No, non è vero, loro non sono vicini.
Loro no, vicini no, però. Vabbè, ripeto, la più elettrizzante squadra scarsa di sempre, i Rockets.
I Rockets, sì.
Li portano nel cuore.
Dimmi chi sta facendo il cinquantello comunque Lane Stephenson.
No, sta facendo cose però. Io la riassumerei così la partita di Lane Stephenson.
Sta facendo casino come al solito.
Vabbè, quello.
5 assist.
Io citerei, no, sarebbe... odio chi prende in giro i cani, ecco.
5 assist, che credo abbia palleggiato il pallone tipo 900 volte per fare questi 5 assist.
Sì, vabbè, ha anche fatto 82 passaggi con idea di fare assist, ne sono usciti 5, però vabbè. Comunque, Embiid e Harden non giocheranno, stanno uscendo le varie cose di Shams, eccetera, eccetera. E credo che Kevin Durant adesso è a 12 punti, 10 assist, però 2 su 10 al tiro, quindi questo non lo sta aiutando. E l'unica altra cosa era una domanda che ci ha fatto Federico, che segue spesso anche gli spazi del mattino, e ci dice: riprendo un argomento di cui avevo già chiesto qualche mese fa e di cui avevate trattato in preview. Alla luce del fatto che Miami chiude al primo posto nonostante Adebayo 25, Butler 24, Lauri 18, Erro 15, vabbè, ora di pro ne parliamo, cioè abbiamo perso un sacco di partite. Possiamo dire che gli Heat arrivano alla post-season con la squadra più in salute e più riposata?
Che ha ragione,
abbiamo accennato qualche anno fa.
Ha ragione Bro all'inizio stagione quando diceva che avrebbero fatto tanto time management, e hanno fatto veramente parecchio. Ciononostante sono arrivati in cima ad est.
Allora, secondo me c'è un concetto che va un po' a pregiudizio, secondo me va un po' smontato. Cioè, allora, un giocatore che è infortunato non è detto che si riposa. Cioè, un giocatore che è infortunato deve recuperare la condizione fisica, deve magari fare riabilitazione, fisioterapia, quello che è. Non è una passeggiata, cioè non è ovviamente giocare NBA, ma non è che un giocatore che si riposa o gioca meno minuti, gioca meno partite o salta partite per riposo. Sono cose un po' diverse. Secondo me un giocatore che gioca 40 partite di stagione ma passato il resto della stagione a provare a riabilitarsi, sì, per carità, non avrà il minutaggio elevato, non avrà logorio, ma comunque non è un giocatore che è fresco o che è pronti via si riparte. Cioè, c'è del lavoro fisico dietro. Io smentirei un pochino la cosa che se hai giocato 60 partite perché 22 eri rotto vali come un giocatore, vali più di un giocatore che ne ha giocato 82 stando sempre sano, perché hai riposato di più. Dipende un pochino.
Sono molto d'accordo, però è anche vero che è meno pesante che stare sempre in giro, non potersi curare a modo, perché comunque giocare sempre sul dolore, eccetera, eccetera. Quindi è vero che non è che 20 partite saltate per infortunio sembrano la quasi di 20 partite saltate perché vai in viaggio di nozze, però probabilmente è meno pesante che giocarle tutte se arrivi a parità di condizione fisica in quel momento, ripeto. Quindi tra un giocatore che arriva al, dico un numero che non sta in cielo in terra, non esiste, fa niente, ma da prendere l'idea, tra un giocatore che arriva al 98% di forma oggi dopo aver giocato 80 partite e uno che ci arriva dopo aver giocato 60 di cui 20 perse per infortunio, è possibile che la seconda squadra, il secondo giocatore sia un po' più efficace.
Sì, però intanto, tu escluderesti a prescindere che quello che ha saltato più partite per infortuni non si rinfortuni prima dell'altro, perché magari la fisioterapia che ha fatto, la riabilitazione che ha fatto non è andata esattamente come doveva, c'è cioè un problema di equilibrio, di bilanciamento di peso, cioè è complicata. Non è che un giocatore che è fuori c'ha la barra come su NBA 2K e si riempie quando riposa ed è sano, cioè è un po' più complicato di così, verrebbe da dire, sul recupero fisico di un giocatore.
Senza alcun dubbio.
D'altra parte, se c'è una squadra in cui vale il discorso della barra che si riempie, sono gli Heat, perché loro sanno lavorare fisicamente probabilmente come nessun altro in NBA, quindi sono quelli che hanno la massima attenzione alla preparazione fisica, si conoscono ormai da anni, quindi sanno benissimo la preparazione specifica da fare per ciascuno, per le varie esigenze individuali, quindi secondo me in linea di massima sono d'accordo al 100% con quello che dici, ma se c'è una squadra che può veramente giocare sui margini di queste cose qua, del discorso infortuni, preparazione fisica, quelli sono gli Heat.
Sì, e comunque quello che diceva anche prima Faz sui viaggi evitati, eccetera, che ne parlavo prima parlando di Irving, comunque anche quello aiuta un po' a riposare e a staccare fisicamente e mentalmente.
Il grosso problema, secondo me, per gli avversari degli Heat è che siano scarichi, cioè riposati mentalmente. Cioè, è comunque una squadra che non ha dovuto sopportare grandi pressioni e grandi, diciamo così, problematiche in questa stagione. Hanno cercato di crearsele da sole, vedi ultima lite che c'è stata in partita tra Butler, Haslem e Spoelstra, però sono una squadra che secondo me a navigare a fari spenti e poi arrivare senza il favorevole pronostico ci godono proprio, ci sguazzano dal punto di vista della preparazione emotiva dei playoff.
Va bene. Mentre anche i Rockets cercano di rendere più interessante questa cosa, in caso di vittoria dei Rockets credo che finirebbe Hornets, e vittoria degli Hornets sarebbe Hornets 9 e Hawks 10, forse, non so, mi sono perso, non mi interessa, e quindi è possibile, come ha scritto Hollinger, che gli Hawks finiscano a giocare il play-in tournament in trasferta per colpa di Sengun, 6 assist, il più forte veramente di sempre, e basta.
Confermo.
Confermi che è il più forte?
Confermo il più forte di Snap.
E quindi vabbè, non ho idea di cosa verrà di questa puntata, magari ne troverete un pezzo in meno di quello che abbiamo registrato, perché è più bello così. Ci sentiamo ovviamente domenica prossima, magari facciamo una diretta per essere un pochino più sul pezzo con i playoff, che sennò ci perdiamo
domenica un po' troppe cose. Domenica prossima è pure Pasqua.
Tra l'altro dobbiamo capire anche come organizzarci questa cosa. E
qualcuno di noi muore e risuscita?
Sì, magari per 3 giorni non ci siamo.
Anche. Sì.
Possibile. Vabbè, basta. Quindi daremo notizie sui nostri prossimi appuntamenti. O magari scappiamo e non...
Magari c'è sapere.
Quello mi sembra estremamente probabile. Quello è estremamente probabile.
Ma c'è Isaiah Thomas in NBA ancora?
Sì, a voglia.
Che cazzo ci fa?
Cioè, non c'entra Pasqua nel suo caso, ecco, no? Non è resuscitato.
No.
Spero faccia l'agnello Pasqua lui.
Guarda, non so come commentarla questa cosa, va bene così.
No, non abbiamo parlato, di forma fisica, non abbiamo menzionato Zion, però un po' mi spiace.
E anche lui l'agnello, ecco, magari.
Secondo me è un po' meno peggio di come sembra, ma comunque non va bene. Me la cavo così.
Meno peggio, cazzo, sembra di Nolfi.
No, dai, non
esageriamo.
Non è vero. È grosso di spalle e di culo, non di pancia, dai, su.
Ha le ossa grosse.
Quello è indiscutibile.
No, è grosso, sicuramente. Io saluto tantissimo quelli che dicevano che stava già allenandosi 5 contro 5, forse tornava per i playoff. Probabilmente palo, mi viene da dire, perché non credo proprio, però sì, non va ancora bene. No, non va così male come si canta, ma non va manco bene.
Comunque Bruce Brown sta provando a salvare la stagione di Nets, mentre un altro paio di suoi compagni stiano sabotandola. Vabbè.
Come ci aspettavamo, peraltro.
Come ci aspettavamo, esatto. E casualmente Cari si è appena preso un backdoor, vabbè, ma fa niente.
E pari,
appunto, esatto, per quello. Vabbè, basta. Se volete commentiamo il possesso in cui i Pacers passano in vantaggio sui Nets, perché KD ha appena sbagliato un tiro, c'è Charlie Barton in punta. Potrei anche fare un commento dove dovrei sapere chi sono i giocatori di Pacers in campo, però. Quindi non,
in realtà, cioè, Ali Barton e Hild li conosciamo, cioè sono anche quelli,
sì,
buoni.
Sì, anche TJ McConnell, certo.
Sì, esatto.
Però ha detto quelli buoni.
Vabbè, non fa così schifo McConnell.
Invece niente, purtroppo niente vantaggio per i Pacers, stanno sbagliando.
Nonostante tiro pulitissimo di Hild.
esatto. Però... basta, finiamo sta cosa, basta, segna Cari, finisce tutto, esatto, basta. Ciao team!
Ciao a tutti.
Ciao show.
Ciao a tutti e buona Pasqua.
Così, un augurio di simpatia, non si capisce perché. Ciao Fleccio!
Una persona cortese.
Ciao a tutti.
Ciao a chi manca, Nick, ciao.
Ciao, vi auguro di fare gli agnelli a Pasqua, allora.
non la farò,
se vi guardate intorno e non capite chi è l'agnello, vuol dire che
esattamente c'è anche da farsi, alla prossima.